vi dico il contesto in cui è nata l'idea di fare questo libro e poi chiacchiero di cose e non tanto specificamente del libro, che ha un carattere un pochino specialistico ed è anche, dopo pochi mesi che era scritto, già superato, perché stiamo parlando di indicatori che vengono continuamente non solo aggiornati ma cambiati nell'aggiornamento, ciò che rende molto difficili i confronti nel tempo. Ma l'esigenza nasce dalla convinzione che gli indicatori in generale sono essenziali. Noi non prendiamo buona cura del nostro corpo se non abbiamo un termometro per misurare la febbre, se non facciamo le analisi per controllare la situazione di funzionalità degli organi che ci stanno. E il sistema economico non è molto diverso. Il caso eclatante è quello della Grecia. La Grecia è andata a gambe all'aria avendo manipolato gli indicatori per un certo numero di anni. Cioè c'era una situazione di finanza pubblica fuori controllo, cioè lo Stato spendeva molto di più di quanto non incassasse dalle imposte. Ovviamente nell'immediato questo non crea problemi, uno Stato emette titoli di debito, dilazione i pagamenti, può sopravvivere in tanti modi, e quando si arriva al momento in cui i compratori dei titoli si accorgono che il soggetto che emette questi titoli di debito pubblico probabilmente non sarà mai in grado di rimborsarli, allora la gente non li compra, non compra i titoli, e i titoli esistenti di colpo perdono valore. Ecco, la forma graduale di questo è l'aumento dei rendimenti, cioè il titolo viene ancora collocato ma nessuno lo compra più al 2%, calcolando il rischio lo si può collocare ma al 5, al 7, al 9, al 12%. Il rendimento dei titoli di Stato misura la percezione del rischio. Allora, la situazione della Grecia è precipitata nel momento in cui le autorità europee, a cui il governo greco è tenuto come tutti i governi degli Stati membri a mandare i dati sullo stato della finanza pubblica, e in particolare poi i membri dell'euro, come vedremo. Quando è emerso che i dati erano manipolati e che il deficit era molto più alto, quasi il doppio, oltre il doppio di quanto non fosse dichiarato, si è determinata una situazione di sfiducia generalizzata. Nessuno comprava più i titoli dello Stato greco e si è messo in moto il meccanismo complesso, che adesso non è oggetto della nostra discussione oggi, di salvataggio da parte degli altri Stati membri, della Banca Centrale Europea, eccetera. Questa è la prova provata che, come nell'organismo, se tu non misuri le cose arrivi poi a dei sintomi molto evidenti quando la malattia è andata avanti. Il termometro è importante. Gli indicatori sono il termometro, e questo è il motivo per occuparsene. Di che indicatori stiamo parlando? L'altro termine del titolo è competitività. Di solito il termine indica lo stato di un'impresa che opera su un mercato e la sua competitività e la sua capacità di stare su quel mercato, di collocare i suoi prodotti.
Non è un tecnico.
Sono venuto a dare la benedizione al computer.
Comunque comunque grazie. No, adesso si sta accendendo, bisogna lasciargli il suo tempo, perché stiamo facendo una prova di spegnere e riaccendere, intanto che io comunque adesso questi sono i meccanismi rituali dell'accensione. Di solito ci riferiamo a un'impresa. Allora, la competitività dell'impresa a prima vista non è un problema, non c'è bisogno di indicatori, si guarda il bilancio. Se il bilancio è buono, vuol dire che ha venduto i prodotti per un prezzo che copre i costi, altrimenti non ci sarebbe il margine alla fine dell'anno. Ma non è così semplice. Un'impresa non può fare un buon margine con un prodotto che sta invecchiando e non preoccuparsene, perché il margine quest'anno c'è, l'anno 21 un po' meno, e poi di colpo sparisce. Quando entra il prodotto nuovo e spiazza quello vecchio, può essere che in brevissimo tempo l'azienda vada gambe all'aria, quindi anche l'azienda ha bisogno degli indicatori, e se li fa saranno indicatori relativi al settore in cui opera. Il mio prodotto è un prodotto che sta diventando obsoleto, che la gente non compra più, gli altri cosa stanno facendo, che innovazioni ci sono, e che cosa sta succedendo, e sta ancora lavorando all'accensione. Mi spiace, ha i suoi rituali lenti, perché è abituato a stare in rete, però poi io lo porto in giro, quindi lui cerca la rete, deve scoprire che la rete in questo momento non c'è e deve convincersi a lavorare lo stesso. Quindi le aziende si fanno gli indicatori, uno non può, come a volte, molte volte è successo, lavorare a produrre con profitto le camicie, le magliette, e non sapere che fuori dalla porta ci sono dei competitori che le producono altrettanto buone al costo di un quarto, perché poi viene il momento in cui quelli riescono a trovare l'ingresso nel mercato, si organizzano, mettono in piedi la rete di distribuzione e da un giorno all'altro tu sei morto. Quindi diciamo, le imprese, oh che bravo, ma fantastico, e non mi ha spiegato. No, scusi, adesso io la prego, se dovesse succedere ancora mi spiega cosa ha fatto, se no io sono morto. Era l'FM
e l'LCD.
Era giusto il tasto di fianco di quello che usavo io, grazie.
Perfetto, bene.
Favoloso, grazie mille.
In questa chiesa ci sono 7 oramai tecnologhi, sa la massoneria, andiamo avanti.
Benissimo, intanto che vado a cercare il coso giusto, vado avanti nel mio discorso. L'impresa si attrezza, ma noi non siamo particolarmente preoccupati in questa sede della singola impresa, è il paese che ci interessa, il sistema, e però il concetto è lo stesso, come adesso arrivo, come nella eccoci qua, come nell'impresa è necessario costruirsi degli indicatori a scopo preventivo, allo stesso modo in un sistema bisogna attrezzarsi con degli indicatori che ci permettano di non essere sorpresi dagli eventi, di capire dove stiamo andando. Allora, questa è la traccia della mia conversazione di oggi, il primo punto è questo, gli indicatori servono, poi vediamo appunto la differenza tra un'impresa e il sistema, il caso della Grecia. Questo è il rendimento dei titoli greci a oggi, voi vedete che la differenza tra il rendimento dei bond, delle obbligazioni del governo greco rispetto ai migliori sul mercato, che sono le obbligazioni del governo tedesco, i bund, la differenza è stata vicino a zero. Dal 2004 era un pochino più alta all'inizio perché non c'era l'euro, ma poi una volta consolidato, entrato in funzione l'euro, voi vedete che la differenza era sostanzialmente zero, cioè uno poteva investire nei bond tedeschi o in quelli greci, era lo stesso, il rendimento uguale. Poi si è cominciato ad avere qualche sospetto, nonostante fossero denominati in euro tutti e due, come oggi sono denominati in euro tutti e due. C'è stato qualche sospetto, oggi se voi comprate un bond greco fate un affare, perché vi rende l'8% in più di quello tedesco. Perché non lo fanno tutti? Appunto, perché non si è sicuri di cosa succede domani, nonostante il salvataggio che c'è stato. Quindi stiamo vedendo il problema della competitività. Il problema della competitività è sostanzialmente la misura preventiva del successo di un'impresa, non quella ad anno concluso, ma quella che ci sarà. Però questo è un problema dell'imprenditore. Il problema sociale, il problema del controllo pubblico nei confronti dell'impresa non è tanto di aiutarla a essere competitiva, ma è quello di mettere delle regole buone per cui l'impresa che fa profitti sia effettivamente quella competitiva, non quella più capace di imbrogliare, di ammanicarsi, di escludere i concorrenti con mezzi illeciti. E quindi il compito pubblico nei confronti dell'impresa è di stabilire e far rispettare delle regole di mercato tali per cui l'impresa effettivamente, se guadagna, vuol dire che produce in modo efficiente, e il guadagno non viene da altre cose. Questa è la funzione pubblica nei confronti dell'impresa, la regolazione. Ma torniamo alla competitività. La competitività dell'impresa, quindi, è affare che compete all'imprenditore, ma la competitività del sistema è responsabilità generale. E quindi veniamo alle cose che riguardano tutti. Io ne trovo sostanzialmente due. Una è la responsabilità collettiva relativa alla finanza pubblica. Primo passo, dall'impresa all'insieme abbiamo questo comune impresa che è lo Stato, che non è il paese, è lo Stato, però è di tutti. E poi l'altro è la competitività del sistema economico intero, che è cosa più complicata perché è fatta di tanti centri. Lo Stato almeno un bilancio ce l'ha, ma l'economia non ha un bilancio. Allora, lo Stato, la sostenibilità della finanza pubblica, che è misurata, come dicevo, banalmente dal fatto che uno Stato, finché emette dei titoli e la gente li compra, va bene. Salvo appunto allungare lo sguardo e capire dove stiamo andando con il tempo necessario per correggere la rotta se è necessario farlo, diagnosticare la tendenza. E qui abbiamo un problema generale delle diagnosi sul futuro che riguarda sia l'impresa che lo Stato che il sistema economico nel suo assieme. Le diagnosi sono più certe se guardiamo poco al di là del nostro naso. Se guardiamo su un periodo più lungo, cosa che ci serve, dobbiamo accontentarci di analisi meno precise, e questo è sempre così. La solidità della finanza pubblica è cosa che si è lungamente discussa a livello europeo quando si è deciso, soprattutto quando si è deciso di fare la moneta comune. Quindi la sostenibilità della finanza pubblica riguarda sì gli stati membri dell'Unione, ma soprattutto riguarda gli stati dell'Eurogruppo, che è un sottoinsieme. Perché? Perché in caso di fallimento, di rischio di fallimento, una dei rimedi è la svalutazione della moneta, come vedremo meglio più avanti. Ma questa, una volta rinunciato a questa, una volta che i titoli del governo greco sono espressi in euro, la loro automatica svalutazione, che sarebbe venuta svalutando la dracma quando erano espressi in dracma, non si può più fare. E quindi a questo punto sono espressi in moneta, e se si svalutano come le obbligazioni di un'azienda qualsiasi, cioè si va al concordato, che è questo che succede. Allora, per prevenire questo, quando si è fatto l'euro si sono messi dei paletti alla finanza pubblica, che sono quelli ben noti, no? La soglia del 3% del PIL per il disavanzo pubblico di un anno, non più del 3%, e il debito pubblico cumulato complessivamente non più del 60% del PIL. Dopodiché l'attuazione è graduale, negoziata, quindi noi siamo partiti con questo vincolo come Italia al 60%, lo stock di debito eravamo comunque al 110% e lì quello c'era, quindi noi abbiamo dovuto dire cercheremo di rientrare. E poi il deficit annuo 3%, il grande esercizio di entrata nell'euro, se vi ricordate nel 97 il governo Prodi e il ministro Ciampi che fecero una specie di acrobazia incredibile, perché noi avevamo un disavanzo annuo che era dell'ordine del 10 e siamo arrivati al 3 in un anno, mostrando che quando si vuole, insomma, un po' di sacrifici, però non è morto nessuno. L'abbiamo fatta e siamo entrati nell'euro. Adesso siamo fuori dal 3, ma tutta l'Europa è fuori dal 3 perché la recessione così forte e così poco prevista e poco prevedibile onestamente ha portato a una caduta del gettito fiscale dappertutto, a un aumento della spesa sociale di sostegno dappertutto, quindi siamo tutti fuori dal 3, però noi dobbiamo stare più attenti degli altri perché abbiamo quel 60 che è un 110, e quindi questa è la ragione per cui, al di là della polemica politica, sia Padoa-Schioppa prima che Tremonti dopo, nella crisi hanno tenuto complessivamente, sono costretti, non c'è verso, a tenere una linea di grande prudenza, che poi l'abbiamo applicata bene o male, selettivamente o no, è un discorso che sappiamo bene, ma diciamo che ci sia un cappello sul un tetto sulla spesa, questo è dato dalle condizioni di sistema. Infatti noi siamo oltre il 3, ma di poco. Altri paesi sono molto oltre il 3 in questo momento, ma se lo possono permettere. La Gran Bretagna perché sta fuori dall'euro e poi comunque sta facendo lacrime e sangue, no? Perché è molto fuori, è molto fuori, però diciamo è meno vincolata perché alla fine non ha il vincolo dell'euro. La Germania e la Francia stanno un po' sopra di noi, però insomma hanno una tale solidità strutturale come livello del debito. Ebbene, questa è la solidità della finanza pubblica. E adesso veniamo al nostro, perché devo avvicinarmi al tema, ma volevo inquadrarlo. La competitività del sistema economico, quella che non ha nessun singolo indicatore chiaro. Non c'è il bilancio e alla fine dell'anno si può dire, se, come si usa dire, l'azienda Italia fa un profitto, ma che cos'è l'azienda Italia? Quindi qua il problema diventa complicato. Faccio un passo indietro. Come misuravamo questo fino a 10 anni fa? Lo misuravamo la competitività del sistema economico, definita come la capacità del sistema economico di stare nella competizione internazionale, o adesso diciamo globale, perché si sono abbattute molte barriere, diciamo una volta non è che la Cina fosse un pericolo perché era comunque molto complicato per i cinesi vendere in casa nostra, adesso è molto semplice, quindi la competizione è globale. In questa competizione globale l'approccio tradizionale era di guardare se noi, diciamo brutalmente, se il sistema riesce a esportare abbastanza roba, merci e servizi, da pagarsi le importazioni. Questa è la bilancia commerciale. Poi diciamo, per una visione un po' più corretta, si guarda anche ai redditi conseguiti all'estero, cioè gli Stati Uniti per esempio hanno avuto per molto tempo una bilancia commerciale negativa, sì, però le aziende americane nel mondo mandavano a casa dividendi dell'attività, della loro attività economica nei vari paesi, e questo andava benissimo. Quindi la misura più precisa che la bilancia commerciale era la bilancia tetta delle partite correnti, come in molti paesi che hanno molti emigrati, gli emigrati mandano le rimesse, insomma i redditi guadagnati nell'anno, o vendendo merci, beni e servizi, o vendendo comunque capitale e lavoro. La bilancia delle partite correnti è stata per lunghissimo tempo l'indicatore, perché finché questa è positiva le cose vanno bene, quando questa è negativa per lungo tempo il saldo della bilancia dei pagamenti deve essere in qualche modo saldato, e quindi il modo che i mercati poi determinano è che la moneta di quel paese vale meno, si svaluta, e questo dà anche una correzione automatica, perché quando la moneta di quel paese vale meno le sue merci costano meno agli altri, e quindi diciamo si riguadagna competitività attraverso la svalutazione. L'Italia lo ha fatto per molto tempo, questo, abbiamo svalutato la lira, abbiamo assistito alla perdita di valore della lira sul mercato dei cambi molte volte, così che anche se i nostri costi salivano più degli altri, poi in qualche modo le nostre merci vendevano lo stesso. E questa cosa, che è stata parte della dinamica inflazionistica negli anni 70-80 e che ci ha fatto molto discutere, l'abbiamo troncata con l'adesione all'euro. Questo non succede più. Però se no, il sistema esporta poco e importa molto, e questo può succedere anche adesso con l'euro, succede. Che cosa succede? Non dobbiamo più preoccuparci di niente, perché tanto abbiamo l'euro? Beh, solo in parte, perché poi quello che succede è che se non si esporta non si lavora, e quindi il sistema mantiene pure la moneta, ma va in crisi l'economia. Se non abbiamo capacità competitiva le imprese chiudono, e noi con il nostro euro restiamo anche diciamo formalmente a posto, non svalutiamo, ma questa è anche la nostra condanna, perché svalutare era proprio lo strumento per rimetterci in gioco, e invece così, se le imprese sono fuori gioco, sono fuori gioco, quindi il rischio ha cambiato faccia, ma è quasi, da un lato, più grave di prima. Ma ancora una questione di indicatori, cioè è più grave perché non ce ne accorgiamo per tempo, lo lasciamo deteriorare la situazione per più tempo di quello che è consentito per adottare dei rimedi. Qui io dico subito una cosa che dopo ci torno, perché può subentrare la tentazione di dire vabbè, cresciamo meno, che importa, la crescita non dobbiamo mitizzarla, che cos'è questo PIL? Noi abbiamo questa situazione drammatica dal punto di vista dei confronti di crescita del PIL. Cresciamo molto meno degli altri da ormai più di 10 anni. Ma tanto il PIL non è così importante. Attenzione, perché se il sistema non cresce, intanto si crea un problema occupazionale, ma poi non c'è dinamica innovativa, perché in un sistema che non cresce, poche nuove imprese, poche nuove idee. La multinazionale che ha da collocare un'attività va a collocarla da un'altra parte. Noi abbiamo un'esperienza molto negativa come investimenti esteri in Italia, non vengono negli ultimi 10 anni. La non crescita non è una cosa che possiamo prendere sotto gamba dicendo non è questo PIL che ci interessa. Poi la discussione del PIL la possiamo fare, ma attenzione, quando un paese, anche quando un paese cresce in un modo non solido, in parte il caso della Spagna negli ultimi dieci anni è stata una grande crescita, molto veloce, però un pochino gonfiata da un eccesso di edilizia. Che diciamo nella composizione della crescita spagnola era gonfiata. Questo adesso gli dà un po' di problema, perché hanno imprese che falliscono, case, edifici vuoti, devono riaggiustarsi. Sì, però in quegli anni comunque la Spagna ha tratto cervelli, è stato un paese in crescita che aveva anche un dinamismo, anche diciamo una percezione nel paese di essere sulla strada giusta, che conta. quanti giovani studiosi io ho visto emigrare a Barcellona e a Madrid in questi anni, dei nostri, perché università migliori, aperte, concorsi aperti, attratti. Quindi attenzione, lo sviluppo è una cosa importante. Come prevedere tutto ciò? La previsione della competitività è stata fatta per decenni, e io la ricordo per tutta la mia vita professionale che ormai è lunga, misurando in un'economia la sua competitività di prezzo, cioè se lo stesso prodotto qua costa molto di più che nel paese concorrente, questo è un campanello d'allarme, il termometro che va su, no? Attenzione, perché facciamo ancora vendite, facciamo ancora profitti, la bilancia delle partite correnti va ancora bene, però se la tendenza è che i nostri costi di produzione stanno aumentando di più di quelli degli altri, io so che la situazione peggiorerà. L'indicatore per eccellenza negli anni 60, 70, 80 è stato questo. Allora, questo ha anche dei difetti, perché soprattutto fornisce una fotografia a tecnologia data, cioè se i costi di produzione dei nostri prodotti aumentano di più di quelli degli altri, ma noi stiamo qualificando i prodotti. Questo è stato il caso della Germania per molto tempo, aveva una competitività che sembrava non buona perché aveva dei costi più alti, sì, ma aveva dei prodotti migliori che continuavano a migliorare, stava cambiando, abbandonando le lavorazioni povere e andando nelle lavorazioni più innovative. Con tutto questo l'indicatore qualcosa dice. Dal 98 al 2008 l'indicatore di costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato enormemente di più in Italia che in Francia e in Germania, anzi è diminuito in Germania addirittura, e questo, guardate che è costo pieno, nel senso che è costo del lavoro, ma per unità di prodotto. Quando voi fate un investimento, mettete del capitale, mettete dell'innovazione, della tecnologia, il costo del lavoro magari aumenta per unità di lavoro, ma il costo del lavoro per unità di prodotto diminuisce, perché lo stesso lavoratore fa più cose o fa cose migliori. Quindi il costo del lavoro per unità di prodotto non dipende prevalentemente dal costo del lavoro, questo è per la, ma dipende largamente dalla crescita della produttività. Guardate qua, perché diminuisce in Germania il costo del lavoro per unità di prodotto? È perché aumenta la produttività. E perché in Italia il costo del lavoro per unità di prodotto aumenta in modo preoccupante, fortissimo segnale d'allarme? Ma perché la produttività non aumenta. Questi sono gli indicatori ancora tradizionali, come dico, quelli che si sono sempre usati, che pubblica l'Istat da sempre, su cui la Banca d'Italia fa le sue analisi, e quindi io non ci sto molto tempo, ma sono importanti, possono essere corretti per quel difetto che dicevo, cioè questi sono a tecnologia media esistente, andando dentro a vedere quanta elettronica c'è, e quanta tessitura c'è e quanti servizi ci sono, e poi capire se sono più, è una grande discussione poi, perché anche si è sempre detto che l'Italia era su una pessima strada fin dagli anni 70 perché aveva molto tessile, e poi però una parte di questo tessile è risultato vincente perché era di alta qualità, sì, però ce n'era un'altra grande parte che nel frattempo ha chiuso, quindi l'indicatore non era, mediamente non era così sbagliato. Qui abbiamo un segnale di preoccupazione oggettivo, però per integrare questi indicatori, per acuire la capacità previsiva, per avere delle diagnosi più fini, più pronte, si sono sviluppati, soprattutto negli ultimi 15 anni, indicatori diversi, non convenzionali, non basati sui conti nazionali fatti dall'Istat, e sono questi l'oggetto del nostro discorso, del nostro lavoro, della nostra analisi. Il contesto in cui questi indicatori si sono sviluppati è un contesto di maggiore generale preoccupazione per la competitività. Ed è qui che questo aggancio a Lisbona nasce da qui, perché la strategia di Lisbona è un grandissimo insuccesso dell'Europa, un grande fallimento, dobbiamo dire, ma è esattamente la percezione che la capacità di competere del nostro sistema economico è cruciale anche per il futuro dell'Europa, per avere non più PIL soltanto, ma per avere un futuro dei nostri figli, per avere delle attività che diano soddisfazione, che, oltre che dare reddito. La capacità di competere nel mercato globale è importante. L'importanza percepita dai governanti in una riunione a Lisbona nel 2000, che non ha niente a che fare col trattato di Lisbona del 2009, e quella fu, non fu un trattato, fu una riunione in cui venne detto: ci siamo resi, siamo consapevoli del fatto che l'Europa gioca la sua sopravvivenza come area ricca ma anche civile del mondo sulla competitività economica, è importante. E allora ci diamo un obiettivo che in 10 anni diventiamo l'area più competitiva, l'economia più competitiva del mondo. Ma furono belle parole, non c'erano programmi concreti immediati, furono annunciati programmi vaghi e generici. Oggi dobbiamo dire, a prescindere dal fatto che l'economia in tutto il mondo ha subito il tonfo della crisi, ma comunque in ogni caso la posizione competitiva dell'Europa è lontanissima dall'essere quella che si voleva che fosse al 2010, quando se ne parlava al 2000. Quindi onestamente bisogna dire, quello lì è stato un grosso fallimento. Noi l'abbiamo richiamato perché era il contesto, si era detto: facciamo di tutto perché l'Europa diventi competitiva. Allora in questo contesto era importante sviluppare gli indicatori, solo per questo. Gli indicatori alla fine, se andate e scavate nella molteplicità, perché è diventato un business anche quello, no? Fare indicatori e pubblicarli è poi un'attività giornalisticamente o diciamo nella comunicazione è un'attività divertente, quindi ce ne sono decine di indicatori che ogni tanto escono. Ma in sostanza che cosa misurano questi indicatori? Grosso modo due cose. Oltre alla vecchia competitività di costo, che pur sempre rimane, perché insomma saper produrre prodotti buoni a prezzo basso alla fine è ancora la cosa che conta, però per quello abbiamo gli indicatori tradizionali che già ce lo dicono, sono fatti bene, anche corretti proprio per la diversa dinamica settoriale, l'attenzione ai settori più innovativi, insomma. Ma che cosa misuriamo? Essenzialmente due cose: la capacità di innovazione e la facilità di fare impresa, come dice il titolo dell'indicatore della Banca Mondiale, che a mio avviso è ancora il migliore che c'è in giro, anche se è difficile confrontarli perché misurano cose diverse, ma quello lì misura una cosa giusta: ease of doing business, la facilità di fare impresa. E quindi diciamo un contesto che invita, facilita a fare nuove imprese, a tentare nuovi prodotti, a sperimentare, a innovare e anche a trasferire i risultati della ricerca scientifica dentro nell'attività economica. Quanto è facile tutto questo? Quanto il sistema aiuta a fare questo? O quanto ostacola? Questa è la misura della facilità di fare impresa. Naturalmente questa si lega alla libertà economica, perché, e questo è il punto che dobbiamo discutere, che dobbiamo affrontare, non possiamo eluderlo, è ovvio che è più facile fare impresa se non ci sono tasse sulle imprese. È più difficile fare impresa se appena fai profitto lo Stato te ne prende metà. Vabbè, è così. È una delle cose, dipende da poi cosa ti dà lo Stato in cambio. Se lo Stato ti dà dei laureati bravissimi, dei tecnici bravissimi, di un sistema scolastico ben fatto, tu sei ben contento di pagare le tasse e quindi vai a mettere, se sei una multinazionale vai a mettere il tuo reparto migliore, quello che innova di più in quel paese lì, poi magari quello semplicemente di montaggio lo vai a mettere nel paese dove ci sono meno tasse, eh? Quindi la facilità di fare impresa è legata alla libertà economica, nel senso che molto spesso il sistema pubblico impone degli oneri in linea di principio giustificati, ma talvolta sproporzionati. E quindi certo che si lega all'ideologia del business libero. Bisogna che andiamo dentro a guardarci, e la nostra di Andrea Forti e mio è stata: andiamo dentro a guardarci, andiamo a vedere, perché qua non possiamo dare un giudizio ideologico su questa cosa, è un problema di misurazione, bisogna capire cosa si misura e come, e abbiamo cercato di guardarci dentro, anche perché eravamo un po' irritati dal leggere sui giornali queste classifiche che non si capisce mai bene di che cosa sono. Adesso però io non posso darvi una batteria, vi do solo alcune cose. Innanzitutto qualche considerazione generale. Perché, da dove viene la criticità di queste misure? Una delle cose tipiche è che lo Stato regola. Le regole sono un ostacolo alla libertà economica. Beh, io non accetterei sempre che le regole siano un ostacolo all'attività economica. Ci sono le regole che danno sicurezza all'impresa, cioè la legislazione sui contratti mira a garantire che i contratti siano rispettati. Allora tu puoi anche essere infastidito dal fatto che l'impresa deve essere registrata presso il registro delle imprese, però per il tuo contraente è importante sapere che può informarsi su chi tu sei. Ci sono 1000 oneri per la quotazione di un'impresa in borsa, ma la borsa è un grande elemento di trasparenza, perché per essere quotati bisogna portare i bilanci, i certificati, e per quanto nulla al mondo sia perfetto, certamente si sa di più delle imprese quotate che di quelle non quotate. Le regole di sicurezza, le regole sanitarie, le regole ambientali hanno una giustificazione, non sono necessariamente limitazioni della libertà economica, anche se possono essere vissute come tali, oppure possono diventarlo quando sono malfatte, quando sono eccessive, quando sono degenerano in una proliferazione di controlli burocratici, di moduli da riempire, di sportelli a cui andare e di rendiconti da fornire. Allo stesso modo, la tutela della concorrenza, e questo è un grande terreno di scontro. Qualcuno sostiene, miei colleghi di economisti assolutamente disinteressati, proprio per una suggestione intellettuale, sostengono che l'antitrust è un onere, va eliminato, bisognerebbe togliere le autorità antitrust dal mondo, perché queste ti vengono tra i piedi quando sei riuscito finalmente a combinare un accordo utile con un'altra impresa per sviluppare un prodotto nuovo, tac, ti arriva l'antitrust e ti dice: voi state facendo un cartello. Quando tu sei riuscito a fare un ottimo affare comperando il tuo concorrente in modo che razionalizzi la produzione e diminuisci i costi, arriva l'antitrust e ti dice: non puoi farlo perché stai creando una posizione dominante. Che rompiscatole questo antitrust, eliminiamolo e aumentiamo la libertà economica. E vabbè, però signori, dopo, quando ci sono delle posizioni dominanti, noi sappiamo che un nuovo imprenditore ha la strada chiusa, non può fare ha un'idea, ha un prodotto nuovo, non c'è Santi, perché non riesce a venderlo, perché la rete distributiva di quel prodotto lì è tutta nelle mani dell'impresa dominante, la quale dice ai rivenditori: i prodotti diversi dal mio voi non li accettate, e quelli a volte devono sottostare. Allora l'antitrust impone degli oneri, ma apre delle libertà, non è una limitazione della libertà. Bisogna farlo bene. Quindi ecco, sto subito dicendo le difficoltà e le ambivalenze di questi indicatori. Quando mi dicono che se c'è deregulation c'è più libertà, io dico: dipende, in certi casi sì, in certi casi no. La deregulation può essere l'eliminazione di monopoli insensati che a lungo gli stati hanno imposto, e quando finalmente tu che crei una compagnia aerea riesci a atterrare in un paese lontano dal tuo e aprire un servizio, e fino a ieri non potevi perché c'era la compagnia nazionale di quel paese lì, male amministrata, inefficiente, ma che aveva il monopolio, tu non potevi atterrare, la deregulation apre degli spazi di libertà, è vero, purché si rispettino le norme di sicurezza naturalmente, e purché la deregulation non significhi che il proprietario della rete elettrica può dire: vendo solo l'elettricità prodotta nelle mie centrali. E se tu, che sei un imprenditore innovatore, efficiente, crei una bella centrale elettrica modernissima, efficiente, ecologica, non puoi vendere l'elettricità perché la rete è di un altro, e tu non puoi costruirti un'altra rete elettrica per tutta l'Italia o tutta l'Europa. Allora la regolazione qui è fattore di libertà, perché è la regolazione che impone al proprietario della rete di far passare l'elettricità di quell'altro. Allora è la deregolazione che crea la libertà o è la regolazione che crea la libertà? E dipende, ci sono situazioni diverse che vanno esaminate. Alla fine, tenuto conto di questo, si possono costruire dei buoni indicatori. Possiamo confrontare l'Italia con il Botswana, come è stato fatto, ha fatto titolo quando l'Italia è scivolata nella graduatoria della Banca Mondiale al di sotto del Botswana. Ease of doing business, era più facile fare una nuova impresa in Botswana che in Italia. Era vero, meno controlli, meno autorizzazioni. Botswana non è mica male come paese, non è un paese di stragi, il paese sta sviluppando bene. Naturalmente ha dei controlli più essenziali, più o meno sviluppati, più primitivi, meno tasse, ovviamente devono cercare di attrarre da tutto il mondo delle imprese che portino lavoro, vabbè, che problema c'è? Dobbiamo stracciarsi le vesti per questo, ma secondo me va benissimo che il Botswana si sviluppi, mi sembra un'ottima cosa. È un indicatore di pericolo per l'Italia essere scivolati dietro al Botswana? Eh sì. In un certo senso sì, ma non come essere dietro alla Francia, perché tra l'Italia e la Francia c'è una comparabilità di contesto, di diritti civili, di tutela del consumatore, di cose che nel Botswana non ci sono. Allora mi preoccupa di più il confronto con un paese simile e vicino che un confronto con un paese diverso e lontano. C'è un problema di confrontabilità del contesto economico e culturale, da cui l'esigenza di guardare dentro. Come sono costruiti questi indicatori? Sono costruiti, come giustamente diceva Gaiani, di fatti e di opinioni, però la griglia è un po' più ampia, nel senso che ci sono fatti che l'Istituto di Statistica rileva direttamente. Ad esempio si possono rilevare i volumi scambiati in una borsa o in una borsa merci, e questi è una, diciamo, il numero di veicoli che passano sulle autostrade o il numero di kilowattora che transitano sulla rete elettrica, questo è un fatto che si rileva. Ma molti fatti, anche quelli degli istituti di statistica, sono rilevati da questionario, cioè la disoccupazione è così, si fa un campione di 30.000 famiglie, si arriva un signore e dice lei negli ultimi 15 giorni cosa ha fatto? Ha lavorato perché ha un lavoro, oppure ha cercato lavoro perché non ce l'ha, oppure è stato a casa tranquillo perché non ha intenzione di cercare un lavoro? E se è nella seconda categoria è un disoccupato, se no no. E le statistiche della disoccupazione che abbiamo sono così, cioè sono fatti sì, perché la statistica è fatta in modo da sbagliare poco, non è che non sbagli, ma l'errore probabile, la statistica insomma, con tanto lavoro che c'è dietro ci dice che l'errore probabile sta al di sotto della soglia di sicurezza che abbiamo fissato, e quindi più o meno quando diciamo che c'è l'8,5% del tasso di disoccupazione sappiamo che è abbastanza giusto. Ma è pur sempre un'indagine per questionario. Allora, i nuovi indicatori a volte non danno opinioni, danno fatti. Fatti rilevati attraverso questionari. Ad esempio, quante pratiche hai fatto per poter aprire la tua nuova fabbrica? Ed è come il tasso di disoccupazione, lo stesso. Cioè uno dà un numero, dice ho dovuto compilare N moduli. Può sbagliare, dipende se il campione è rappresentativo, quanti ne ho intervistati, però è un fatto. Poi invece ci sono le opinioni, e le opinioni hanno diversi gradi di affidabilità. Tu puoi chiedere a osservatori esterni, secondo te come sta andando il mercato dei fagioli, oppure puoi chiedere all'imprenditore che vende come sta andando il mercato dei fagioli. Si chiede all'imprenditore, sta andando male di solito probabilmente, cioè diciamo, se invece lo chiedi a un osservatore esterno è più facile che tu abbia una visione. Quindi c'è tutta questa gamma di cose dentro negli indicatori. Adesso io vi do un paio di esempi, perché poi non sto a darvi gli indicatori fasulli, un paio di esempi di indicatori che hanno, e li ho presi non dal libro ma dal più recente che c'è, dall'attualità. Un indicatore che è discusso nel libro, vi ricordate che dicevo che le cose importanti da vedere sono la capacità di innovazione di un sistema e la capacità di facilitare l'impresa, capacità di innovazione. Questa cosa qui, che è fatta con un meccanismo di rilevazione molto complesso, fatta dalla Commissione Europea, prende i 27 paesi membri e li divide in quattro fasce: i leader dell'innovazione, i seguaci, i follower, poi i seguaci con fatica, i follower moderati, e poi proprio quelli che stanno indietro e cercano di rincorrere. Non è bello essere nella terza categoria. Noi pensavamo magari che stavamo meglio nella seconda, se non nella prima. Ci vantiamo tante volte di essere in testa a tutti, i più bravi di tutti. Non quest'anno solo, siamo lì da che la Commissione fa l'Innovation Scoreboard, noi siamo in terza fascia. Ho sottolineato i paesi che nella fascia in cui stanno hanno mostrato una tendenza a migliorare nell'ultimo anno rispetto alla rilevazione precedente. Questa roba secondo me è un campanello d'allarme vero. È un campanello d'allarme vero. Poi possiamo vedere e ve l'ho dato perché uno è della Commissione Europea, è fatto con una gamma, non pretendo che leggiate tutta questa roba, ma per dirvi che ogni trattino è una famiglia di indicatori esaminato, raggruppati in tre grandi famiglie, e quindi diciamo c'è dietro una macchina rodata negli anni, fatta da un'entità pubblica, non da un cercatore di reputazione a basso costo.
Prende l'Irlanda al secondo posto.
Com'è?
Visto la vicenda.
Ma l'Irlanda è un paese. L'Irlanda dove?
Nella seconda.
Nella seconda.
Problemi analoghi alla Grecia, mi sorprende un po'.
No, ha problemi diversissimi dalla Grecia. Il problema dell'Irlanda è tutto diverso. L'Irlanda ha attratto industrie di tutti i generi, facendo una buona politica di istruzione su di una manodopera tradizionalmente povera e a basso costo. E quindi ha attratto molta attività economica, perché ha combinato le due cose giuste. Ha aggiunto un terzo ingrediente, tasse basse. Allora ha attratto molte attività finanziarie, perché il contesto è tranquillo e sicuro, quindi si può operare, diciamo un dirigente bancario può andare a vivere, non è un posto inospitale, ha delle buone scuole per i suoi figli, si parla inglese che va bene, e per di più ci sono poche tasse, e quindi enorme sviluppo dell'Irlanda, però la concentrazione di attività finanziarie ha fatto sì che molte banche e fondi di investimento avessero sede legale in Irlanda. Quando per ragioni non irlandesi, per ragioni tutt'altre, c'è stata la grande crisi finanziaria mondiale, queste banche e queste società finanziarie sono andate gambe all'aria, creando un problema di improvvisa perdita di posti di lavoro in Irlanda, ma soprattutto, e lì l'Irlanda ha fatto il grande errore, il governo irlandese è venuto in soccorso di queste banche, entità finanziarie che avevano scelto di localizzarsi lì, e quindi c'era, diciamo, un buon rapporto di collaborazione, il governo irlandese ha garantito i loro debiti, questo è l'errore. Ha detto: io vi vengo incontro e faccio come fa il governo del Regno Unito, il governo degli Stati Uniti, anzi addirittura un po' meglio di loro, vi do delle garanzie, che vi faccio un salvataggio, come li hanno fatti nel Regno Unito, come li hanno fatti negli Stati Uniti. Solo che non c'era la dimensione, il governo degli Stati Uniti può salvare una o due grandi banche, potrebbe anche salvarne 4, 5, 10, e lo ha fatto. Il governo inglese ha fatto lo stesso e il loro debito pubblico è aumentato un po'. Il governo irlandese, che è piccolo, non poteva salvare grandi banche, falliva, ma è quello che ha promesso di fare, e dopo come fa, non è più riuscito a fermarsi indietro dalla promessa fatta. Questo è il problema irlandese, un grosso errore di avere garantito istituzioni finanziarie troppo grosse per la dimensione del paese. Ma questo non toglie che la manodopera irlandese è ben educata, che le università irlandesi sono buone, che i laboratori di ricerca sono buoni e che la manodopera costa relativamente poco ancora, perché il paese ha cominciato da pochi anni ad avere un veloce sviluppo, era uno dei paesi poveri della periferia europea come la Grecia. Ha fatto molto meglio della Grecia sotto tutti gli aspetti, soltanto un errore gravissimo ha fatto, e questo sta pagando. La Grecia è diversa, molto diversa. Va bene, questi sono i ragionamenti che quando si ha il termometro si possono fare. Abbiamo degli indicatori, sugli indicatori possiamo ragionare. Se vogliamo ragionare di fino, andiamo a prendere questa ostica pagina con tutti gli indicatori, ci studiamo uno, vediamo che cosa hanno rilevato, come l'hanno rilevato, e possiamo capirci di più. Io ve l'ho messa qui solo per darvi l'impressione visiva della macchina che c'è dietro. Io credo che in Italia dovremmo lavorare un po' su queste cose, insomma, lavorare, analizzare, confrontare, capire un po' dove stiamo. Vado a quell'altro, facilità di fare impresa, come dice la Banca Mondiale, e la dice, vi ripeto, in un modo non banalotto, è fatto, dopo do un'occhiata agli indicatori, così dopo finisco. Ho elaborato io il punteggio dalla classifica, l'ho fatto a ritroso, cioè semplicemente, siccome loro fanno una classifica, non danno punteggi, usano i punteggi per arrivare alla classifica, ma i punteggi sono poi disomogenei perché sono fatti di tante cose diverse, poi alla fine arrivano alla classifica. Allora io ho preso la classifica e l'ho rovesciata, cioè ho preso il paese ultimo, che è il 183esimo, e gli ho dato 0 punti. Ho preso il primo e gli ho dato 183 punti, e me lo sono fatto in mezz'ora casalinga, perché così io posso rappresentare le cose. Quindi questi punteggi che voi vedete sono la distanza in classifica dal numero 1. Il numero uno globale a quest'anno credo, aspetta, perché tradizionalmente c'erano in testa paesi asiatici, Estremo Oriente e Nord Europa, ma credo che siamo sull'Estremo Oriente, però qui non ho neanche la classifica intera. Gli Stati Uniti sono il numero 5 della classifica mondiale. Io credo che in testa ci sia qualcosa tipo Singapore, facilità di fare imprese, no? Delle robe così. Però anche il Nord Europa se la cavava bene di solito. Posso poi andare a vederlo, ma vi terrei ad aspettare la lentezza del mio computer troppo a lungo. Come vedete, gli Stati Uniti sono quelli che stanno meglio, perché sono il numero 5 a livello mondiale. Da 178 a 183 ci mancano 5 punti, è il mio indicatore rovesciato, per darvi un'idea visiva della cosa. Noi siamo all'ottantesimo, da 103 a 183, ecco. E gli altri stanno là, con gli altri, insomma, un pugno di paesi che ho selezionato a occhio, perché hanno dei contesti paragonabili, insomma, come regime, come libertà civili, insomma, come servizi pubblici. Non è Botswana, ecco, quello può anche stare più avanti di noi, ma non è confrontabile. Questi sono confrontabili, e allora questo è un campanello d'allarme, secondo me. Questo è un indicatore. Dobbiamo andarci dentro e vederlo, non possiamo farlo stamattina, ma vi do un flash. Vado a vedere qualcuno degli indicatori che usa la Banca Mondiale. Gli indicatori, le grandi famiglie di indicatori sono 3, 6, 9. Sono 9 famiglie di indicatori. Prendo la prima famiglia. Ah no, questo è l'elenco, sono 9 più quelli che loro considerano aggiuntivi, e non so bene esattamente se gli danno un po' meno peso. Facilità di avviare l'impresa, cioè il numero di pratiche, permessi, autorizzazioni. Poi specifico per l'edilizia, permessi per costruire. Poi regime di trasferimento della proprietà immobiliare, come si fa a vendere una casa o una fabbrica. Poi accesso al credito. Accesso al credito vuol dire soprattutto che garanzie devi dare e anche quante pratiche devi fare. Protezione degli investitori dagli abusi. Qui c'è il problema della governance delle imprese, cioè quanto l'azionista è informato di cosa fanno gli azionisti di controllo, quanto gli azionisti di controllo possono approfittarsene degli azionisti non di controllo. Oneri fiscali e contributivi, facilità del commercio estero, dazi, contingenti, ostacoli di vario tipo, velocità ed efficacia della tutela giudiziaria nelle controversie commerciali, non la giustizia in genere, ma la giustizia che serve al commercio, alle imprese. E qui è questo su questo e quello su cui, coi paesi che ho scelto, siamo largamente in coda. Ve lo posso dire, su questa famiglia di indicatori qua, su questa famiglia noi siamo non all'ottantesimo, ma al 128esimo posto. Siamo giù su questo. Poi c'è la semplicità e il costo di chiudere un'impresa invece. E poi ci sono questi aggiuntivi, la normativa del lavoro, la famosa rigidità del mercato del lavoro, che era tra gli indicatori principali qualche anno fa, la Banca Mondiale adesso lo ha un po' ridimensionato, appunto perché probabilmente lo ha considerato non così importante. E poi la fornitura di elettricità, che insomma forse in Europa non è un gran problema, ma in altri paesi lo è. La discontinuità delle forniture, la difficoltà di averle. Allora ne ho presi un paio, tanto per darvi un'idea. Ho usato lo stesso meccanismo che avevo usato per l'indicatore globale che vi ho fatto vedere prima, e vedete che c'è una certa differenza, cioè la facilità di avviare un'impresa ci vede in una posizione non così male. è più difficile che in Francia e negli Stati Uniti, ma è più facile che in Spagna e anche in Germania e in Giappone. Questo deve essere un effetto delle semplificazioni degli ultimi anni, perché già nel libro noi ci trovavamo, quando abbiamo guardato quello che erano i dati 2007, perché solo per alcuni siamo riusciti a fare l'aggiornamento al 2008 nelle more della pubblicazione, questi invece sono i dati dell'indagine 2010. Infatti è chiamato l'indicatore 2011 perché anticipa, sono i dati rilevati nel 2010. C'è stato qualcosa di semplificazione dalle riforme Bassanini in qua che ha aiutato su questo punto, e questo per dire che non è che non si possano cambiare queste cose. Invece stiamo del tutto indietro per l'onere fiscale. Questa è l'incidenza fiscale sul profitto dell'impresa, quindi è ciò che l'amministratore dell'impresa ha sotto gli occhi quando decide dove localizzare la sua consociata o filiale o stabilimento, che però viene eretto di solito in società e domiciliata nel paese dove viene messo. E quindi il regime fiscale è quello del paese dove vai, e questo è il motivo, uno dei motivi per cui non vengono in Italia le imprese, sono più alti gli oneri fiscali sui profitti delle imprese. Dopodiché noi abbiamo dei problemi di struttura del nostro prelievo fiscale, evidentemente preleviamo poco dove il fisco non riesce ad arrivare, e le imprese belle quotate con i bilanci ci si arriva facile. I permessi di costruzione, anche qua difficile e lento in Italia, dopodiché magari diventa facilissimo per alcuni, naturalmente, quindi queste sono indicazioni che vanno poi viste e lette. Però di nuovo la multinazionale che deve insediarsi a questo guarda. Che indicazioni possiamo trarre, tanto per arrivare a una chiusura? Beh, il termometro ci dice che qui abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi sia per l'innovazione, sia per la facilitazione dell'impresa, e anche, se vediamo nel tempo, la posizione tende a peggiorare, non a migliorare, salvo per alcuni indicatori. Il confronto nel tempo, se mi sarebbe piaciuto darvelo, la classifica 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, dello stesso indicatore, non ci riesco, perché li cambiano, li aggiustano la rilevazione perché forse ritengono di poter migliorare, ma anche entrano nuovi paesi, quindi tu naturalmente la tua posizione in classifica, se cambia l'elenco dei paesi, non è confrontabile, perché ti passa davanti uno che non c'era prima, non sai se prima sarebbe stato davanti o dietro perché non c'era, quindi è difficile fare il confronto nel tempo. Però laddove è possibile, cioè sull'indicatore singolo, non veniamo fuori bene. Noi abbiamo fatto un esercizietto in una mezza pagina lì, dicendo: ma insomma, non ci si può fare qualcosa? Abbiamo fatto l'ipotesi: prendiamo 7 famiglie di operazioni, apertura dell'impresa, edificazione, ebbene, per queste operazioni qui immaginiamo che lo Stato italiano riesca a dimezzare gli oneri amministrativi, no? le commissioni, le imposte, come l'imposta di bollo, no? Le cose specifiche, e a dimezzare i passaggi, dimezzare il numero di adempimenti, che sembrano delle cose non impossibili a occhio. Saremmo passati allora dal 65esimo posto in graduatoria al 25esimo, cioè la graduatoria è sensibile a queste cose. Vuol dire che questa è solo la cura dei sintomi? Ma no, perché questi sono sintomi, ma sono anche poi fatti veri, in cui, se tu riesci a cambiarli, migliori la classifica, ma migliori anche l'operatività effettiva dei soggetti economici, quelli che possono insomma creare lavoro e creare sviluppo. Quindi non è impossibile. Ultima cosa, questa difficoltà, che spero di avervi dato un po' il sapore della cosa, ecco, nel misurare la competitività, ci porta a un problema concettuale, perché come nell'impresa la competitività non la posso misurare solo sul prodotto e il costo di quel prodotto lì, ma devo pensare anche, tener conto se l'impresa ha in cantiere degli altri prodotti, se ha dei buoni dipendenti che sono in grado di nel tempo collaborare, ad avere idee nuove, a trovare il modo di migliorare. C'è qualcosa dietro, insomma, che va misurato, tanto più nel sistema economico. Non è tanto la capacità di esportare i prodotti che facciamo, è la capacità di innovare, ma la capacità di innovare non dipende solo dal numero di brevetti, non dipende dalle spese per ricerca e sviluppo soltanto, contano, ma non è solo quello. È anche il sistema scolastico che c'è dietro, a cominciare dalla scuola d'infanzia, perché si costruisce così il sistema, si costruisce cominciando a monte, ed è il contesto in cui le imprese operano, è anche il sistema dei trasporti pubblici, e poi c'è le imprese innovative, le imprese di qualità eccelsa mondiale vanno a mettersi vicino alle università di qualità eccelsa mondiale, perché lì sanno che vedono subito le innovazioni, fanno subito un accordo con l'università, gli danno le borse di studio e si prendono i migliori laureati. Però capite che noi di passo in passo non andiamo a misurare la competitività economica, andiamo a misurare la qualità del paese. Questo è un terreno che non sai dove fermarti. Ecco. Parti per misurare la competitività economica, misuri i livelli di istruzione, la sanità, le abitazioni, misuri la qualità dei servizi, misuri la coesione della società, perché in un posto dove ci sono, non dico guerre civili, come è stata l'Irlanda per molto tempo, ma paesi di elevata conflittualità, frequenza di scioperi, di manifestazioni magari studentesche, di instabilità politica per conflittualità eccessiva, tutti questi sono fatti che ostacolano la cosa. Che cosa misuri allora come fattore di competitività? È anche in grado di coesione sociale, in grado di accoglienza degli immigrati, è un fattore di competitività, ma immediato no, ma mediato sì. Però non sai più cosa andare a misurare. Questo diventa un problema anche, diciamo, di un termometro della società nel suo complesso. Il caso chiaro dove si è fatto più lavoro è l'Agenzia delle Nazioni Unite che misura lo sviluppo, che promuove lo sviluppo, l'UNDP, United Nations Development Program. Questo fa da ormai più di 10 anni la misurazione annuale di un indice che è l'indice di sviluppo economico, Human Development Index, che è costruito, giusto per darvi l'idea, su 3 indicatori. Il reddito pro capite, perché certo il grado di sviluppo di un paese, di un sistema, lo misuri anche da quant'è il livello del reddito pro capite, però misura anche una famiglia di indicatori, ad esempio attaccato al reddito pro capite, se ricordo bene, c'è un indicatore di distribuzione del reddito, perché il grado di human development dipende anche dall'equità della distribuzione, e poi misura la speranza di vita alla nascita, che ha dietro il sistema sanitario, l'igiene, la prevenzione, tutto ciò, e in terzo luogo l'alfabetizzazione. Anche questo è un pacchetto di indicatori con dentro la scolarizzazione, l'analfabetismo anche degli adulti e dei vecchi, ma quanto è diffusa la scolarizzazione fin dai primi anni, eccetera. Allora, con queste 3 famiglie di indicatori l'UNDP fa un Human Development Index. C'è anche l'Italia, ma non l'ho usata perché è focalizzato soprattutto per far vedere come i paesi procedono nella fase più di avvio dello sviluppo, è focalizzato sui problemi di avvio. Però l'ho citato perché alla fine noi partiamo con l'idea di misurare la competitività delle nostre imprese e passo dopo passo siamo portati a misurare, se ci riusciamo, la bontà del sistema sociale. Gli economisti si sono accorti, citano sempre più il termine capitale sociale, che pone dei grossi problemi concettuali poi di definizione e di misurazione, ma questa è l'idea, no? Che contano queste cose. Questa è la misura l'indicatore che i giornali hanno riportato settimana scorsa, dei livelli di apprendimento fatto nell'indagine PISA dell'OCSE. Questa è un'indagine, anche questa ormai collaudata, Paola ci può dire se diciamo ha una buona reputazione nel contesto del mondo degli insegnanti. Ce l'ha, no? Credo che sia fatta bene. Prendono ragazzi di 15 anni nelle scuole dei vari paesi e gli fanno le stesse domande, li sottopongono agli stessi test di lettura, di calcolo, di conoscenza scientifica, e quindi è molto comparabile. Credo che sia fatto seriamente. Quello che non è tanto significativo è a livello regionale e provinciale, anche se per l'Italia dà degli indicatori di differenze molto inquietanti, ma sicuramente a livello nazionale il campione è grande, abbastanza grande da essere rappresentativo. Allora, sono tre famiglie anche qua di indicatori: la capacità di lettura azzurra, la capacità di matematica rosso amaranto, e la capacità scientifica o la conoscenza scientifica giallino crema. E ho fatto il mio indicatore casalingo anch'io, perché sono numeri dell'ordine tra 400 e 600. Io ho preso la media OCSE e ho fatto la differenza dell'indicatore del paese rispetto alla media OCSE, più o meno. Così si vede, ecco. Guardatelo voi e ditemi, insomma. È migliore dell'anno scorso per l'Italia. È migliore dell'anno scorso per l'Italia. Signori, questi sono gli Stati Uniti, non stanno benissimo, hanno dei divari interni fortissimi, hanno delle scuole di avanguardia mondiale e hanno delle regioni dove il sistema scolastico è pessimo. Io ho finito, tu mi stai dicendo.
Come si spiega anche il dato negativo?
Ah, io non so spiegartelo, io l'ho riportato, non sono un esperto di sistemi di istruzione, però mi dicono che è un indicatore affidabile. E allora l'ho riportato. Se qualcuno uscirà a dimostrare che non è affidabile, discuteremo, insomma, bisogna ragionarci, farci delle ricerche sopra. Io vi do quello che il convento passa oggi, e questo è quello che il convento passa. Quello che so è che il dato italiano ha una grossa differenziazione regionale, anche se mi rimane il dubbio di quanto è grande il campione per ciascuna singola regione, ma c'è una grossa differenziazione regionale. Però io adesso ho finito, devo chiudere. Vi cito solo per memoria, perché se vogliamo rallegrarci, c'è stata una volta 10 anni fa in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un confronto dei sistemi sanitari ed è venuto fuori che l'Italia aveva il secondo sistema sanitario al mondo dopo la Francia, che aveva il primo. Però poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: ma questo lavoro è troppo difficile, e ha smesso di farlo. E quindi io non so quanto è affidabile quell'unica volta in cui l'hanno fatto, ma perché sono complicate queste cose, sono complicate, richiedono dietro un grosso lavoro. L'ultima mia notazione è che questo si lega al lavoro che si sta facendo negli istituti di statistica per misurare meglio il deprecato PIL. Il deprecato PIL, comunque c'è finché c'è, si cerca di migliorarlo per misurare quello che deve misurare, cioè il prodotto, non altre cose, ma misurarlo meglio. Cosa vuol dire misurare meglio il prodotto? Vuol dire, ad esempio, sicuramente se noi detraiamo dal prodotto gli ammortamenti delle imprese, perché detraiamo il consumo del capitale investito, questo è giusto, no? Il prodotto netto di un paese deve comprendere in negativo l'usura dell'apparato, perché dopo bisogna reinvestire e quindi bisogna mettere da parte qualcosa per ricomprare il macchinario. Quindi ci sono quelli che per le imprese sono ammortamenti, e in termini fisici è il logorio, il deprezzamento fisico proprio, o obsolescenza, è una componente negativa del PIL già oggi. Però non si fa il deprezzamento dell'ambiente naturale, allora si sta cercando di introdurre quello, perché noi come consumiamo le macchine e andranno sostituite, consumiamo i boschi e andranno sostituiti, o consumiamo l'aria. si sta cercando, gli istituti di statistica stanno, come l'Istat, stanno cercando di elaborare dei metodi naturalmente condivisi, perché poi se no non sono più confrontabili, quindi bisogna fare una cosa che fanno tutti, che tenga conto del consumo dell'ambiente. E questo è un modo per migliorare la rappresentatività del PIL. Qualcuno dice, ma bisognerebbe anche migliorarla mettendo come elementi negativi quelle produzioni che denotano cose cattive. Per esempio, il soccorso stradale entra nel PIL perché è gente pagata, sono mezzi, e quindi entra, è una produzione, si produce il servizio. Sì, ma più incidenti stradali ci sono e più aumenta il PIL. Allora no, va bene, dobbiamo toglierli. Però, ragazzi, come si fa a togliere? Che cosa togliamo per togliere tutti gli incidenti sulle strade, sui luoghi di lavoro, nelle case? Come quantificare in negativo questa roba? Sono problemi difficili da risolvere. Questa è una famiglia di cose che si stanno facendo. L'altra famiglia è ancora più ambiziosa, così mi fermo, però se ne parla, ed è non di migliorare il PIL, ma di misurare delle altre cose. Misurare delle cose che non stanno, non possono stare nel PIL. Per esempio, ovviamente, la distribuzione del reddito, che è un indicatore difficile da fare, ma insomma è un... misurare forse fuori dal PIL questa riduzione degli aspetti negativi, quindi misurare come riusciamo a ridurre, che so, la mortalità precoce o gli incidenti o cose di questo genere. Come si può misurare l'aumento del capitale sociale? Come, e qui adesso va di moda le misure della felicità, se ne parla ogni tanto, a volte sono delle cose totalmente inaffidabili, insomma, vengono, se ne parla sui giornali, ne hanno discusso a quelli di Davos, il grande incontro su queste misure della felicità. Diventano poi cose assolutamente, forse Salvatore ci può dare un'idea di come si misura la felicità, ma io sarei un po' in difficoltà. Ma capite che cosa c'è dietro? C'è l'inquietudine, la ricerca di avere dei termometri, perché i termometri servono, applicati alle cose vere e non solo alle cose diciamo monetarie, ecco. È un cammino lento che un po' si sta facendo. Io credo che a integrare il PIL con qualche misura del consumo di capitale naturale forse ci arriveremo in un po' di anni a farlo, ma sono passi difficili. Questo è il punto estremo del discorso sugli indicatori, e quindi io qua mi fermo e vi ringrazio per essere stati attentissimi.